3-4 anni successivi a quello che tutti noi ricordiamo come il Venerdì Nero, diciamo, che è entrato nella storia, e il crollo del mercato azionario di Wall Street. Il problema è le letture che sono state fatte. Noi abbiamo avuto fondamentalmente 3 letture all'interno del mondo politico e intellettuale della sinistra. Primo, è una crisi per il mancato controllo della globalizzazione finanziaria. Quello che poteva essere, ed è solo sostanzialmente, una grande bolla americana, è perso il controllo ed è diventata crisi internazionale perché c'è una globalizzazione finanziaria incontrollata, c'è la totale liberalizzazione dei mercati finanziari mondiali. Quello che bisogna fare è reintrodurre tutta una serie di regole, di regolamentazioni agli scambi internazionali. In questo c'è una seconda lettura che è un po' più raffinata, sia in termini economici, sia in termini di processo di lettura della realtà, che è la lettura della crisi del 2009 come Minsky moment, momento di Minsky. Minsky era un economista fondamentalmente, diciamo, di impronta keynesiana, anche se non direttamente keynesiano, che studiò il ciclo delle crisi economiche capitalistiche legandolo sostanzialmente a un ciclo dell'espansione dei crolli dei mercati finanziari. Più che altro legando la dinamica del ciclo, l'impronta che viene data al ciclo economico, come una dinamica che è innescata e determinata dalle modalità dei mercati finanziari. Sostanzialmente si dice c'è una fase di inizio di crescita economica. Su questa fase di inizio di crescita economica ci sono una serie di speculatori che iniziano a fare scommesse in termini di crescita finanziaria, di possibilità. Man mano che queste scommesse vengono confermate dai fatti, perché c'è una crescita sugli utili delle imprese, dei profitti, sul PIL, queste scommesse diventano sempre più arrischiate, sempre più pericolose, fino a creare una situazione di esuberanza finanziaria che poi esplode in un Minsky moment, quando, come dire, le dinamiche finanziarie di scommessa sono talmente sproporzionate che diventano, diciamo così, a un certo momento talmente evidente che sono impossibili da realizzare che crollano. Forse qualcuno di voi l'ha visto, c'è stato qualche anno fa un film girato di lettura della crisi che racconta la storia di questi due analisti finanziari di una piccola società finanziaria degli Stati Uniti, che sono in grado di leggere, partendo esattamente dal modello economico del Minsky moment, la crisi finanziaria, e iniziano a scommettere sulla crisi finanziaria facendo una serie di operazioni finanziarie stupide, cioè pagare dei soldi per essere ripagati nel caso che le azioni diminuiscano, in una fase in cui le azioni crescevano. Per cui un'operazione finanziaria che, quando loro la propongono, i grandi analisti, Goldman Sachs, le grandi banche presso cui si assicurano, perché immaginando la crisi loro si assicurano sulle grandi banche, li prendono in giro, gli dicono, e loro fondamentalmente costruiscono un'analisi sul rapporto tra la differenza nella crescita delle azioni e i profitti attesi. Quando l'azione di un'azienda inizia a crescere, a raddoppiare, triplicare, quadruplicare nel giro di 5 anni, e, diciamo così, l'analisi economica di quell'azienda, i bilanci che vengono approvati di quell'azienda, nei successivi 5 anni non mostrano un quintuplicamento degli utili dell'azienda, vuol dire che c'è una forbice che si crea tra la valutazione finanziaria e l'economia reale. E a un certo momento loro iniziano a notare, no, c'è qualcosa che non funziona in tutto questo, perché la forbice è troppo alta. C'è una frase famosa di un economista sul 29 che disse: ho iniziato a ritirare tutti i miei fondi quando ho iniziato ad avere consigli finanziari dal mio lustrascarpe a New York, finanziere americano. Questo non è un'analisi un po' più raffinata, ma era fondamentalmente una ragione finanziaria. Nella dinamica che si crea inevitabile di un mercato finanziario arriva un momento di esuberanza. Minsky usa il termine esuberanza, e esuberanza irrazionale fu il termine usato dal presidente della Fed nei primi anni 2000 per indicare la dinamica dei mercati finanziari. Guardate che si sta crescendo un po' troppo da questo punto di vista. La terza spiegazione che leggiamo anche nelle analisi, negli editoriali del Manifesto, nelle analisi del buon Paolo Ferrero, di Rifondazione Comunista, sostanzialmente, diciamo, anche dell'ala più avveduta e più intelligente in termini analitici della CGIL e di altre organizzazioni della sinistra, è la lettura della crisi come momento di contrazione della domanda aggregata. Le politiche neoliberiste che hanno portato da una parte negli scorsi 20-30 anni alla riduzione della spesa pubblica, Italia alla sanità, eccetera, eccetera, e hanno portato a politiche restrittive di bilancio per il pareggio di bilancio. Dall'altra, la politica di controllo dei salari, di riduzione dei salari, determinata negli anni 90 e nei primi anni 2000, in tutti i paesi del capitalismo avanzato per le sconfitte del movimento operaio, hanno depresso da una parte i salari, dall'altra la spesa pubblica, e quindi cala la domanda aggregata, e questa domanda aggregata determina la crisi. Su qui c'è una lettura di Bellofiore che si innesta su un pensiero molto più critico, ma di una lettura analitica che è anche interessante da questo punto di vista, che dice: il crollo della domanda aggregata viene ricostruito dalla fine degli anni 90 e nei primi anni 2000 con una crescita dell'indebitamento privato. Cioè il sistema dei mutui, come il sistema del trasferimento dei fondi pensione pubblici, delle pensioni pubbliche nei fondi pensione privati, è la costruzione di un debito finanziario a carico del mondo del lavoro. O diretto, io mi faccio un mutuo per comprare la casa, per cui una parte del mio salario diventa in realtà investimento finanziario, o in maniera diretta, cioè su quella parte del salario indiretto che è il secondo pilastro, come viene definito all'interno di una decisione del Fondo Monetario Internazionale della fine degli anni Ottanta, di far crescere esattamente per dare fiato ai mercati finanziari. E in realtà, diciamo così, questa domanda, essendo una domanda finanziaria costruita sul debito, è una domanda debole, perché poi prima o poi questo debito non si ripaga, soggetta al mischi moment, e quando esplode diventa evidente la contrazione della domanda aggregata e diventa. Segnalo queste tre perché queste sono le tre letture che nei discorsi politici, negli interventi, negli editoriali del manifesto, nelle relazioni, ai congressi sindacali vengono più utilizzate. E sono tre letture che hanno un dato di fondo. Il dato di fondo è che non leggono la crisi come una struttura capitalistica. E da un punto di vista, ci vado veloce, mi ero anche dimenticato di aver messo questa slide, ma è un giusto ricordo. Fanno sostanzialmente a capo tutte queste tre letture a due impostazioni teoriche, perché in realtà l'impostazione teorica di inizio Novecento di la dinamica di funzionamento del sistema capitalistico hanno ancora una solidità. E sono da una parte le letture di Luxemburg, l'accumulazione del capitale, cioè la lettura che la crisi del capitale e la crisi ciclica che si produce all'interno del sistema capitalistico è fondamentalmente dovuta alla mancanza di possibilità di espandere oltre il sistema capitalistico e quindi a una crisi della domanda, perché il sistema capitalistico, crescendo sempre e dovendosi espandere, o ha la possibilità di un'espansione territoriale o ha la possibilità di un'intensificazione di un'espansione interna, ma se non ha la possibilità o trova dei limiti di espansione territoriale perché si scontra con dei limiti fisici, geografici o di limitazione mondiale, o di espansione interna perché si scontra con alcuni limiti o alcune contraddizioni interne, a quel punto cresce la possibilità del crollo. Ma una lettura basata sulla domanda. L'altro, che personaggio forse lo conoscete meno, o lo conoscete sicuramente tutti meno di faccia, è Rudolf Hilferding, che era uno dei principali teorici.
Hilferding
della Seconda Internazionale, che al di là delle varie teorie sull'imperialismo, uno nelle letture della crisi economica sottolinea in particolare il ruolo delle sproporzioni, cioè sottolinea in particolare il ruolo del fatto che il sistema capitalistico è un sistema anarchico, è un sistema incontrollato, e che quindi in qualche modo i suoi diversi settori crescono in maniera sproporzionata e quindi tutte le crisi sono a fondo un elemento di, diciamo così, contraddizioni tra le sproporzioni. Segnalo questo perché, e torno un attimo indietro, queste letture della crisi non sono false, sono semplicemente parziali. Ogni crisi è una crisi a dimensioni finanziarie, a dimensioni di sproporzione, a dimensioni di crisi della domanda aggregata, a dimensioni di iperproduzione capitalistica. di capitali da questo punto di vista, di sovrapproduzione di capitali, sono i diversi aspetti della crisi. Il punto è che tutte queste letture e tutte queste letture parziali possono anche averne una lettura rivoluzionaria, possono averne una lettura marxista, possono averne una lettura di classe, ma oggi in maniera particolare tutte queste crisi sono lette come crisi che sono correggibili all'interno del sistema. Se ho un problema di mancato controllo della globalizzazione finanziaria, il problema è la regolazione mondiale. Io non so se ve la ricordate, ormai sono passati anni, ma per 20 anni abbiamo avuto un movimento politico italiano internazionale che centrava la cosa sul il controllo e la regolazione dei mercati finanziari sulla Tobin Tax e la costruzione di un sistema di regolazione mondiale. Tornando anche ad alcune strutture, alcuni modelli teorici che sono di Keynes, cioè oggi noi siamo abituati a vedere il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale come strumenti della politica imperialistica americana di controllo dei mercati e sono così. Vorrei ricordare che sono così in maniera particolare dagli anni 70, che sono stati pensate da Keynes come altro elemento, come luoghi internazionali di ribilanciamento tra chi spendeva troppo e chi comprava troppo, di regolazione delle sproporzioni a livello dei mercati mondiali, che per 20 o 30 anni sopravvivono come elemento di nicchia. È anche interessante che chi costruì e fece della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, quelli che noi siamo abituati oggi a vedere, fu un personaggio che è molto conosciuto all'interno e molto odiato all'interno dell'estrema sinistra mondiale, ma non per questo. Fu Robert McNamara, quello che fu dal 1963 al 1969, 70, 71, adesso non ricordo, il ministro americano della difesa.
69 perché poi vinse 69, Nixon.
Il ministro che gestì la guerra del Vietnam per gli Stati Uniti nella sua fase peggiore, che prima era stato direttore generale della General Motors, no, CIO, amministratore di marchionne della General Motors, e che poi, pensionato dalla guerra del Vietnam, fu messo alla Banca Mondiale per 10 anni. E lui, da presidente o direttore generale della Banca Mondiale, da vertice della Banca Mondiale, costruì, negli anni della crisi degli anni 70 e della costruzione del Washington Consensus e di quello che è il sistema, quel sistema di regolazione. Ma appunto l'idea è di metter danno e di riregolare quel sistema costruito negli anni 70.
Claro.
Perché lì la crisi, tutto il resto non è un problema di sistema capitalistico, non è un problema di struttura. La stessa cosa nel Minsky Moment, è una lettura della crisi come determinata, il problema è regolare il mercato finanziario. E stessa cosa sulla contrazione della domanda aggregata. La contrazione della domanda aggregata si pone un problema. E alcune letture sulla contrazione della domanda aggregata sono classiste da questo punto di vista. Riconoscono al differente che all'interno della crisi c'è una dinamica di conflitto, di differenze di interessi tra mondo capitalistico, tra capitale e lavoro, e anche una dinamica di sfruttamento da questo punto di vista. Ma pongono, come dire, lo scoppio della crisi esattamente come contrazione dei salari e della spesa sociale, che in realtà è salario indiretto della spesa pubblica, e quindi fondamentalmente propongono un sistema di regolazione della crisi. È dentro qui che sta tutto l'anima di sinistra, usiamo così, keynesiana. Ricordandoci sempre che Keynes era un liberale che si poneva l'obiettivo non di superare il mondo capitalistico, ma di regolare l'andamento del mondo capitalistico e delle crisi al fine di esattamente di far sopravvivere, nella sua visione,
50 anni,
che ne sia un pessimista, di dare il periodo più lungo di sopravvivenza possibile al capitalismo. E quindi la richiesta della domanda aggregata non è che risolveva la dinamica della crisi o risolveva tantomeno o superava il capitalismo, creava semplicemente un sistema di regolazione, stemperamento delle sue contraddizioni che permetteva un riavvio del processo. E qui non è che si aumentavano i salari degli operai perché si voleva bene agli operai o perché Keynes era schierato dalla parte degli operai. Era un liberale progressista, ma lui è stato schierato sempre dalla parte del capitale. Faceva crescere la domanda aggregata perché era crescita della domanda aggregata nell'ottica che permetteva un riavvio del ciclo capitalistico, nell'ottica con un po' di problemi, con un po' di determinate, ma questo poneva. Il problema invece è dare una lettura diversa, è dare una lettura di crisi strutturale. È una frase che usiamo nei nostri documenti, è una frase che si ripete in estrema in molte realtà. Ma che cosa vuol dire crisi strutturale? Per crisi strutturale è si intende che il processo che produce oggi la crisi è un processo di contraddizioni che sono determinate dal funzionamento stesso del sistema produttivo capitalistico, non della sua regolazione internazionale, non della domanda interna, semplicemente non della regolazione del mercato finanziario nella sua dinamica naturale. E da questo punto di vista c'è una lettura all'interno di un mondo fascista, uso questo termine perché tutti quelli che danno questa lettura hanno quel tipo di riferimento, che richiama la crisi da due punti di vista. Uno è, guardate che alla fine del 2007 avviene al termine di un ciclo espansivo, e questo è un elemento, Franco l'ha ricordato, non solo nel movimento trotskista, ci sono i terrapiattisti, cioè c'è una lettura della dinamica capitalista che ha come ultimo stadio dell'imperialismo dal 1920 in poi, per cui dal 1920 in poi il capitalismo è in crollo, diciamo un crollo molto 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 rallentato, però leggono come la situazione come perennemente, diciamo così, senza nessuna dinamica di andamento e senza nessuna crescita delle forze produttive. Ci sono teorie, modelli, scritti, impianti che negano assolutamente il ciclo espansivo dal 1945 al 1968-69, adesso lasciamo perdere l'anno esatto, 67-66, negano il boom del dopoguerra come crescita delle forze produttive a livello mondiale, e che sostanzialmente leggono l'attuale situazione come l'esplosione della stessa crisi degli anni 70, che in realtà è semplicemente in maniera piatta andata avanti e proseguita per gli anni. No, se noi guardiamo alcune dinamiche economiche non è così, cioè negli ultimi 20 anni, 30 anni, anzi di più 40, dalla primi anni 80 in poi, si nota una crescita. Quelle due del primo grafico sono i tassi di profitto nelle imprese americane e nelle imprese europee. Guglielmo Carchedi, non so mai se ricordarmi se è Guglielmo o il fratello.
Bruno. No, non lo so quale dei due.
L'economista che sta a Bruxelles.
Bruno è morto? È Guglielmo.
Quindi è Guglielmo. L'economista che sta a Bruxelles ha fatto un'analisi dello sviluppo del saggio di profitto e del tasso di sfruttamento nei settori produttivi, e se voi vedete all'interno comunque di una lunga fase di riduzione dei tassi di profitto dagli anni 80 in poi, la curva tende un po', molto andando ad alti e sbalzi, ma tende fondamentalmente a fermarsi. I tassi di profitto e lo sfruttamento dagli anni 80 in poi crescono, e questo riduce la crisi. Fondamentalmente è la lettura economica, è la rappresentazione nei dati delle statistiche economiche di quello che è la sconfitta internazionale dell'onda lunga degli anni 60 e 70, che si trasferisce all'interno del conflitto dei sistemi di produzione, è la riduzione dei salari. Se voi prendete i salari americani, film Bread and Roses, scusatevi, cito molti film ma credo che diano una rappresentazione, se voi vi ricordate di Ken Loach, questo sindacalista che sta facendo azione sindacale sui genitors, i lavoratori delle pulizie di Los Angeles, tira fuori una busta paga di un genitors negli anni 70 e fa vedere che è una busta paga molto più alta in termini assoluti, senza fare, della busta paga che in quel momento riceve il genitor. Quella perdita di salario reale, che è in quel caso persino nominale, ma salario reale che è negli anni 80, determina l'espansione. È però un vero ciclo espansivo, diciamo così, che recupera la crisi degli anni 70. Fino a un certo punto, questa è una lettura di Michel Son, che è un economista francese, e dove ci mostra il tasso di profitto e il tasso di accumulazione capitalistico, il tasso di profitto e la produttività degli ultimi 40 anni. E vedete che c'è una forbice. Vedete che in tutto il periodo del dopoguerra c'è la lunga fase di crescita del dopoguerra, per cui i tassi di profitto ma anche i tassi di accumulazione capitalistica aumentavano. Vedete che c'è il crollo degli anni, della seconda metà degli anni 60 e degli anni 70. Vedete come nei primi anni 80 le linee nere, il tasso di profitto sale, ma paradossalmente è un sviluppo capitalistico che in qualche modo è tarato al suo interno, perché non cresce la produttività e perché non cresce il tasso di accumulazione. Tant'è che non è casualmente, se lo leggiamo a livello mondiale, è un percorso che avviene tramite anche l'espansione del sistema finanziario mondiale. I tassi di profitto crescono sganciati dalla produzione economica reale. E allora allarghiamo ancora più lo sguardo. Questa è una rappresentazione grafica del modello delle onde lunghe, dal 1800 a oggi, dove possiamo leggere da Kondratiev a Trotsky in poi lo sviluppo capitalistico e la crescita del mercato capitalistico come una successione di onde più o meno di cinquantennarie di crescita ed espansione economica e di crolli. E tra l'altro, quella è la linea blu nel corso della storia, possiamo anche vedere come in tutte le realtà, nel momento in cui diciamo inizia un'onda lunga recessiva, l'onda lunga recessiva conosce a un certo momento un'interruzione e un ripicco di crescita. E allora, se la leggiamo con questi occhi, diciamo così, c'è il picco economico alla fine degli anni 60 e 70, da allora è iniziato un periodo recessivo che conosce tra gli anni 90, la seconda metà degli anni 80 e il 2005-2006 una piccola curva di salita. Quel periodo e quel elemento, e se leggiamo questo, allora la crisi di oggi è veramente una crisi che rientra in un processo clinico di grandi crisi, di cui, diciamo così, la precedente fu, si riferiva a Franco, la crisi tra 1873 e il 1896, e la crisi precedente era esattamente la crisi degli anni 40, la prima grande crisi marxiana che Marx e Engels leggono all'interno del modello precedente. C'è un elemento che, non Kondratiev è un economista, faccio fatica a dire borghese, nel senso che era un economista dell'apparato zarista, sarà un economista dell'apparato sovietico negli anni successivi, è un tecnico da quel punto di vista, un po' la Draghi, un po' meno...
povero Kondratiev!
Anche Draghi ha uno spessore teorico molto notevole. Un tecnico che legge il ciclo espansivo e lo legge come un ciclo, come tutti gli altri cicli economici. Ci sono fondamentalmente tre cicli che vengono letti nel mercato capitalistico, uno a base quinquennale, uno a base decennale, e lui introduce questo, diciamo così, grande ciclo, grande onda. Trotsky nelle sue letture e poi, diciamo così, tutta la tradizione trotskista successiva, o comunque un gran pezzo di esso, tutta no, sottolinea un elemento che se il processo di inversione, il tipping point, il punto di inversione di un ciclo economico nei momenti alti è determinato dalle contraddizioni interne al sistema capitalistico, il punto di inversione a livello basso no. Trotsky sottolinea, Mandel lo riprenderà in molti dei suoi scritti, sottolinea come il punto di inversione è invece determinato politicamente e storicamente. Non c'è nessun elemento automatico interno al sistema, interno alla dinamica capitalistica, che è in grado di ridare una spinta di crescita. E allora che cos'è che determina la spinta di crescita? Io uso un termine che poi riprenderò alla fine, le barbarie. La distruzione fisica del capitale, in termini sia di capitale finanziario, la crisi, ma sia di capitale vivo, umano, la crisi in termini di guerra mondiale, l'inversione non casualmente dell'ultima grande crisi che abbiamo avuto, quella degli anni 30, con i 5 anni di seconda guerra mondiale, dove furono distrutte le forze produttive, furono fisicamente distrutte la grande parte del sistema industriale europeo che era al centro del mondo capitalistico, che era la metropoli capitalistica allora, e il dominio americano nasce dal fatto che sono l'unica grande potenza industriale che rimane, dal punto di vista. E viene distrutto anche molto di quella che è la potenza industriale dell'Unione Sovietica. La distruzione. La distruzione, cioè elementi politica di barbarie, sono quelli che al limite possono creare il deserto su cui poi ricostruire e riavviare un ciclo di espansione capitalistica. Se noi leggiamo la crisi da questo punto di vista, noi vediamo come la crisi a cui siamo di fronte è una crisi di lunga durata. È una crisi che è determinata dai movimenti e dai respiri di lunga portata del sistema capitalistico, ed è una crisi che, nonostante quello che ci possono raccontare, appunto non ha momento di svolta interno, ma semplicemente prosegue in un sistema di stagnazione. Che cos'è che ha determinato il fatto che non c'è crollo? Questo. Guardate, queste, o almeno due fattori, poi riprendo il secondo, ma questo è un fattore significativo. Questi sono i bilanci delle banche centrali, delle principali banche centrali mondiali. Principale vogliono dire fondamentalmente la Fed, la BCE, la BOJI, cioè quella cinese e quella giapponese, e la Banca Popolare cinese. Passano da 3.000 a meno di 4.000. 4.000 miliardi di euro nel 2005, 2004, e arrivano ai 20.000 miliardi di euro oggi. Come dice mia moglie, quando ragioni sopra una certa fila perdi la dimensione di che cosa sono 20.000 miliardi. Allora, cerchiamo di capirlo. Il PIL mondiale è di 75.000 miliardi di euro. Un terzo. Oggi le banche mondiali hanno come riserve un terzo, nei propri bilanci, un terzo del PIL mondiale. E con queste riserve inondano, l'hanno chiamato quantitative easing, ma non è l'unico strumento con cui lo fanno, inondano di soldi il mondo. Hanno inondato di soldi il mondo. Un terzo del PIL mondiale. Guardate, ci sono delle letture del resi. Voi leggete il libro che ha fatto famoso Milton Friedman, economista capo della scuola di Chicago, della scuola di Verista. Ha un libro sulla crisi. E paradossalmente alcune ricette sono molto simili a quelle keynesiane. La famosa frase di Keynes davanti alla crisi è: prendiamo i lavoratori e mettiamoli a scavare buchi. La frase di Friedman è: prendiamo i soldi dall'elicottero e buttiamoli giù sulla popolazione. Teoria della moneta in generale. Sono due strumenti diversi, ma che dicono: davanti alla crisi, qual è stato l'errore della Fed nel 1929? È che davanti a un'esuberanza molto enorme dei mercati finanziari si vendevano le case a 70 km dal mare in Florida a, diciamo, a prezzi di oggi 200.000 euro, e questa cosa non aveva senso. Cos'è che in un certo momento ha alzato i tassi di interesse? Tutti hanno iniziato a pagare di più i soldi, hanno iniziato ad avere paura, hanno iniziato a ritirare gli investimenti, e questo, invece che interrompere il meccanismo della crisi, lo ha aggravato. Keynes all'interno del suo sistema da tutto, Milton Friedman dice spargere soldi. E guardate, è chiaro che non l'hanno sparso dall'elicottero dandolo ai salariati, ma quello che hanno fatto le banche centrali in questi 10 anni, tutte, compresa quella cinese, questo è stato un sistema di regolazione internazionale, di si sono seduti intorno a un tavolo e tutti all'unisono hanno sparso soldi. Arrivando anche a tassi di interesse negativi, cioè ti do dei soldi e ti pago anche perché ti dio dei soldi. Questo è il tasso di interesse negativo. Ed è stato di più paesi, anche europei, in più anni tra il 2009 e il 2012. Così si è tamponata la crisi. E su un altro elemento che è, diciamo così, collegato e che riprendeva Franco, e che si riprendeva: lo sviluppo è ineguale, è combinato quello è Parvus, che è un simpatico capitalista di inizio del Novecento, che però ha lavorato accanto anche per il movimento
alla fine, dai, povero Parvus.
Però il sistema capitalistico oggi si muove a livello mondiale, si muove su paesi diversi che hanno tempi di sviluppo diversi, e dinamiche economiche diverse, però in qualche modo non è che viaggiano parallelamente uno dall'altro su binari fissi, ma sono integrati, e la crescita che c'è stata nel passato determina anche lo sviluppo e l'equilibrio attuale. E in questi ultimi 40 anni noi abbiamo avuto che il principale paese del mondo per popolazione è diventato una potenza capitalistica. Posto il problema non da poco dal punto di vista dei marxisti rivoluzionari, che tutto questo è avvenuto all'interno di uno Stato operaio degenerato, che non è esattamente facile, perché la previsione trotskista era quella che a un certo momento, con una politica centrista, come dire, si sarebbe andati o verso una nuova rivoluzionaria o verso un ritorno al sistema capitalistico, ma pensando anche come crisi degenerativa esplosiva. E in Cina non è esplosa questa crisi degenerativa, ma in qualche modo al suo interno è nato e si è sviluppato un sistema capitalistico. È nato e si è sviluppato un sistema capitalistico, questo è uno degli elementi con cui molti compagni del mondo stalinista, ma anche del mondo della sinistra classista, ma anche dal mondo della sinistra rivoluzionaria, c'è una discussione aperta. E io qui vado molto rapido, anche perché penso di essere arrivato
40 quasi.
Molto oltre, però come si fa a non vederlo? Cioè, possiamo discutere di come non si fa a vedere uno lo sviluppo. Guardate, prendo due dati, alcuni me li passa mia figlia che in questo momento è in Cina. 20 anni fa a Shanghai non c'era la metropolitana. Oggi a Shanghai ci sono 700 km di metropolitana e 300 km in costruzione. Sviluppo delle forze produttive. Qualcuno le ha costruite e va sicuro, non sono gli americani che arrivano. Si discute in Italia, c'è un pezzo di discussione politica della nostra identità sociale, politica nostra sinistra in senso largo, sta dentro la TAV. Il treno ad alta velocità. E guardate, se noi prendiamo gli ultimi 30 anni, è l'impatto di gran lunga più significativo in termini di investimenti. In Italia, dopo gli anni 90, c'è stato un crollo degli investimenti che è diventato un tracollo dopo il 2008, ma una parte enormemente più significativa di tutte le altre sugli investimenti che sono stati in Italia sono stati la TAV. Okay. In Italia oggi ci sono 1500 km di TAV. In Giappone ci sono 3.000 km di TAF. In Spagna, che è il paese principale europeo, ci sono 3.000 km di TAF. Poi ce n'è qualcosa in Francia. In tutto il mondo, Cina esclusa, a oggi ci sono all'incirca 15.000 km di TAF. In Cina, a oggi ci sono 26.000 km di TAF. E altri 12.000 sono in costruzione. Non che devono avviare la costruzione, sono in costruzione oggi. E voi dite, ma noi passiamo sopra... non mi ricordo che cazzo è il colle che c'è in Valsusa, ma in Valsusa stanno costruendo una TAV che passerà a 4.000 km d'altezza. Non l'hanno progettata, la stanno per raggiungere l'Asa, per raggiungere il Tibet, per ragioni politiche, ma stanno investendo su una TAV che si alza a 4.000 km d'altezza per arrivare all'Asa. Questo è sviluppo delle forze produttive, oltre al fatto che è indubitabile, e questo sviluppo delle forze produttive è continuato durante la crisi, anzi si è intensificato, perché da una parte abbiamo avuto noi, cioè le banche centrali mondiali, compresa la banca del cinese, la banca centrale cinese, che hanno buttato dollari sulle banche, sul sistema finanziario. Dall'altra abbiamo avuto la Cina, che tra il 2007 e il 2010 ha investito 900 miliardi di euro. Di nuovo, io capisco che faccia fatica a dire ma che cosa sono. Ragioniamo che il reddito di cittadinanza come politica anticiclica in Italia ha interessato 7 miliardi di euro. La Cina, nel momento in cui c'è stata la crisi del 2008, ha investito come politica anticiclica 900 miliardi di euro. Forse diamo le dimensioni di quello che ha scelto. E dove l'ha scelto? L'ha scelto, tra l'altro, da anni si discute...